www.radiovisión.it y la historia continúa. Milano si racconta. Dopo di me il diluvio. Il Fioravanti, infatti, è già famoso per essere riuscito nel 1455, grazie a un complesso sistema di cilindri da lui azionati, a spostare di ben 13 metri la torre, alta 24 metri, di Santa Maria della Magione in Bologna. La sua fama di architetto, sia in ambito civile che militare, è ormai tale in Europa che il re d'Ungheria, Mattia Corvino, impegnato nei conflitti contro gli ottomani, lo chiama perché rinforzi la torre di Buda e costruisca una fitta rete di fortificazioni. Lo nomina primo architetto militare e lo fa cavaliere, con facoltà addirittura di coniare valuta locale a suo piacimento. E quando tornerà in Italia sarà in un primo tempo imprigionato perché ritenuto erroneamente dal Papa un volgare falsario, e il re d'Ungheria dovrà mandare espressamente alla corte papale il proprio ambasciatore perché l'innocente Fioravanti venga infine rilasciato. Ma questa fama giunta per ogni dove sarà anche la sua rovina, perché a un certo punto arriva fino alla corte dello zar, che con mille promesse per vincere la ritrosia riesce a portarsi Fioravanti a Mosca, dove gli fa costruire la cattedrale della Dormizione, che il nostro architetto realizza con una tecnica così all'avanguardia per l'epoca da anticipare di secoli quella del cemento armato. Terminata la colossale impresa, vorrebbe tornarsi in Italia, ma lo zar non vuole assolutamente privarsi dei suoi servigi. Il Fioravanti cerca in tutti i modi di tornare ugualmente a casa sua, ma proprio sul confine viene arrestato. Una cupa leggenda, che ben si adatta al clima un po' cupo di quel paese, lo vuole murato vivo per punizione in un bastione del Cremlino. Con Filippo Maria, Milano torna a essere fiorente grazie alla ripresa dei traffici, per non parlare poi dell'insediamento di grandi famiglie di mercanti e artigiani, che per affermare la propria potenza fanno a gara per costruire palazzi sempre più prestigiosi. È il caso della famiglia Negroni, detta dei Missaglia, dal paese brianzolo di origine, i cui componenti diventano famosi in tutta Europa come fabbricanti di armi e armature di pregio, e che assicurano l'indipendenza siderurgica del Ducato, valorizzando le miniere abbandonate che loro stessi scoprono nel territorio di Canzo, di cui sono stati nominati feudatari. Per procurare l'energia necessaria alla lavorazione dei metalli, si ricorre a tre mulini posti lungo il tratto del Naviglio, che corre lungo la via detta appunto Molino delle Armi. Le armature escono dall'officina del Missaglia, in contrada Spadari, via che porta ancora oggi quel nome, in ricordo delle numerose officine di armaioli che proprio lì, non si sa esattamente per quale motivo, avevano finito per confluire. I resti di Palazzo Missaglia e la loro bottega, in corrispondente degli attuali numeri civici 10 e 12, saranno infine abbattuti nel corso delle risistemazioni urbanistiche che coinvolgeranno Milano all'inizio del 1900. Alla memoria di questa famiglia, la città ha intitolato quel luogo, decisamente anonimo, Vialone, che costeggia il quartiere Grattosoglio, a fianco del percorso del tram il 15, che da Piazza Fontana raggiunge via Guido Rossa nel comune di Rozzano. è superfluo spendere parole in merito a quella ancora più illustre famiglia dei Borromeo, banchieri prima a Padova e poi in Toscana, che danno ben presto vita a una piccola città nella città con una chiesa privata vicino alla loro dimora principale, affrescata dal toscano Pisanello. Queste opere, per chi riuscisse a farsi ammettere all'interno del palazzo privato, si possono ancora ammirare nella cosiddetta stanza dei giochi. Nel 1447 Filippo Maria muore senza eredi maschi e i milanesi, che non ne possono veramente più dalla casata dei Visconti e delle loro nefandezze, ne approfittano per tornare a proclamare una aurea Repubblica Ambrosiana, che però, dopo nemmeno 2 anni e mezzo, finisce nella paralisi più totale per il solito copione dei veti incrociati fra le opposte fazioni, miopi, portatrici solo dei propri interessi, finché tornerà a profilarsi puntualmente all'orizzonte la figura di un nuovo signore, Francesco Sforza, che durante il triennio scarso dell'esperimento repubblicano, stanti le sue mire, non aveva mancato di continuare a fomentare il malcontento e i disordini cittadini in modo più o meno sotterraneo. www.redigio.it e la storia continua.